SBS Italia.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E apriamo dunque la pagina sportiva dalla Serie A. Dopo lo scudetto virtuale della scorsa settimana, è ora di scudetto vero e proprio per la Juventus, alla conclusione dei posticipi serali della 37esima giornata, che vedevano giocare in contemporanea i bianconeri ed il Napoli. Ma Davide, prima dei commenti, leggiamo i risultati di questa 37esima penultima giornata del campionato.
Sì Marco, Benevento Genoa 1-0, a San Siro Sassuolo batte Inter 2-1, a Bologna Chievo batte Bologna 2-1, Crotone Lazio 2-2, a Firenze Cagliari sconfigge la Fiorentina per 1-0, a Verona l'Udinese batte l'Hellas Verona per 1-0, Torino Spal 2-1, Atalanta Milan 1-1, Roma Juventus 0-0 e a Genova Napoli Sampdoria 2-0.
Questa la classifica: Juventus 92 punti, Napoli 88, Roma 74, Lazio 72, Inter 69, Milan 61, Atalanta 60, Fiorentina 57, Sampdoria 54, Torino 51, Sassuolo 43, Genoa 41, Bologna 39, Udinese e Chievo 37, Cagliari 36, Spal e Crotone 35, Verona 25, Benevento 21. Verona e Benevento sono già retrocesse in Serie B, per le altre ci sarà da aspettare ancora 90 minuti, ma per fare il punto della situazione ci colleghiamo in diretta con Carlo Oreglia. Buongiorno Carlo.
Buongiorno Marco, buongiorno Davide e una buona giornata a tutti voi all'ascolto di Radio SBS.
E allora Carlo, dallo scudetto virtuale a quello reale, basta un punto contro la Roma e i bianconeri per conquistarsi uno scudetto complicato, vero?
Uno scudetto molto complicato, uno scudetto che è stato vinto, poi è stato perso, poi è stato rivinto. Insomma, c'erano stati attimi di panico in casa Juventus dopo la sconfitta casalinga contro appunto il Napoli. Si tratta ormai di circa due settimane fa, e poi è andato tutto bene per i bianconeri. Bianconeri che avevano bisogno di un punto per avere il loro scudetto matematico. Ebbene, un punto hanno guadagnato dopo appunto una partita che diciamo non ha dato moltissimo allo spettacolo. Allegri quindi festeggia con un turno d'anticipo, con un pareggio senza gol, e una partita in cui il tabellino dice veramente tutto. Mezzo tiro in porta, un colpo di testa di Pellegrini al 20° del secondo tempo, i portieri letteralmente in vacanza, tutti felici e contenti, la Juventus naturalmente di più perché vince lo scudetto, ma la Roma che è già qualificata per la prossima Champions League, a cui basterà un punto domenica prossima a Reggio Emilio contro il Sassuolo per il terzo posto matematico. Allora, prima di andare avanti, ascoltiamo un po' di festeggiamenti negli spogliatoi della Juventus. Ecco l'immancabile "siamo noi campioni dell'Italia, siamo noi". Questo è lo spogliatoio juventino subito dopo la fine della partita, una partita nella quale la Roma ha provato un po' di più a fare gioco, le uniche occasioni per la Roma arrivano dopo palloni persi. All'ottavo lo svarione è di Rugani, Pellegrini recupera sulla tre quarti, invece però di concludere a rete preferisce l'assist a Dzeko che si impalla. Poi un'uscita di Alisson al 15° è l'unico intervento del portiere romano per praticamente tutto il primo tempo, e la dice lunga sull'intensità degli attacchi dei bianconeri. Nella ripresa in realtà Dybala segna di prima intenzione sul passaggio di Sandro, ma l'arbitro Tagliavento annulla per fuorigioco. Come detto, l'unico tiro in porta della partita più o meno seria al 20°, un colpo di testa di Pellegrini che viene parato senza problemi, e sostanzialmente la partita partita finisce così, finisce con la Juventus che festeggia questo settimo scudetto di fila della gestione appunto bianconera di Allegri e Conte, con un pareggio che sostanzialmente era prevedibile, e un pareggio è arrivato.
Fra l'altro è appena giunta la notizia che Allegri avrebbe detto, che questo è un virgolettato, quindi insomma si presume che siano parole sue: se non mi cacciano io resto anche l'anno prossimo. Quindi si presume che insomma, cacciare un allenatore che ti ha vinto 4 scudetti consecutivi non mi sembra una furbata, però tutto può succedere nel calcio, anche perché magari potrebbe avere offerte dall'estero. Ma insomma,
ma è verissimo, appunto questo proposito è stato collegato all'Arsenal, è stato collegato a diverse squadre inglesi, per cui non sai mai quanto sono dichiarazioni di facciata, dichiarazioni che vengono dal cuore. Insomma, bisognerà aspettare il calciomercato per stabilirlo.
Esattamente, il Napoli la sua l'aveva fatta, perché è andato a vincere a Genova contro la Sampdoria per 2-0 a Marassi, un campo tutt'altro che facile, però ovviamente insomma era un risultato inutile. Sapevamo già, lo avevamo detto e spiegato la settimana scorsa, che anche in caso di sconfitta della Juventus e vittoria del Napoli sarebbe servita una super goleada per azzerare la differenza reti. Invece com'è andata?
A proposito di questa super goleada, si calcolava che il Napoli avrebbe dovuto segnare 16 gol in 2 giornate, la Juventus nessuno, per riuscire a ribaltare la differenza reti. Insomma, missione praticamente impossibile. Va detto che comunque motivi di soddisfazione per il Napoli ci sono, perché Sarri ha migliorato il suo record nella storia del Napoli, a 87 nel suo primo anno in azzurro, 88 appunto con il risultato di questa penultima, punti che possono diventare 91 tra una settimana. Insomma, da mangiarsi le mani non riuscire a vincere lo scudetto con una media punti così alta. Allora, 2-0 vittoria in trasferta contro la Sampdoria con Milik e Albiol, il Napoli che si conferma praticamente imbattibile, quasi imbattibile, lontano dal San Paolo. Napoli che trova il gol quasi subito in maniera irregolare, appunto sullo sviluppo di un angolo Mertens infila Belec, ma per la terna è fuori gioco e questa decisione viene confermata dal VAR. Sarri nella ripresa rimette mano alla squadra e mette prima Hamsik, poi Callejon e poi ancora Milik per Mertens, e proprio il centravanti polacco alla prima azione sblocca la sfida con un vero e proprio missile all'incrocio dei pali al 72esimo. 8 minuti più tardi partita finita, Insigne chiama Belec all'ennesima deviazione in angolo e dal calcio d'angolo susseguente Rui riesce a trovare Albiol che schiaccia per il 2-0. Una partita che ha offerto anche delle scene molto brutte, visto che è stata sospesa per 3 minuti, la curva della Sampdoria ha continuato con il loro cori contro i tifosi del Napoli e ci sono stati dei richiami dello speaker del Marassi. Poi alla mezz'ora l'arbitro è stato costretto a interrompere il match per far calmare gli animi, partita poi che è ripresa appunto 3 minuti più tardi.
E torniamo a parlare di calcio giocato dopo queste scene che hai descritto, e veniamo all'Inter che nell'anticipo di sabato è scesa in campo con un unico obiettivo: vincere, e con parecchi gol di scarto per un posto in Champions. Il risultato in realtà poi è stata una disfatta casalinga contro il Sassuolo.
Verissimo, peggio di così non sarebbe potuto andare per l'Inter, che appunto a quota 69 punti aveva bisogno di una vittoria con diverse reti di scarto per riuscire a tenere il passo della Lazio, e in realtà è diventato un vero e proprio incubo. Una sconfitta casalinga con il Sassuolo, un Sassuolo che tra l'altro non aveva più niente da chiedere al campionato, e un Sassuolo che ha fatto veramente bottino pieno con l'Inter sia tra andata e ritorno nelle partite di questo campionato. 0 sono infatti i punti conquistati dalla squadra di Spalletti. Con il Sassuolo che gioca veramente con chi non ha nulla da chiedere, ma soprattutto con la tranquillità di chi non ha nulla da perdere. Ed è indicativo il primo gol, punizione di Politano al 25esimo, tra l'altro veramente on fire visto che ha segnato 6 gol nelle ultime 7 giornate. Finta la punizione a foglia morta, la barriera salta, lui in realtà tira sotto la barriera e appunto la palla rasoterra si infila alla sinistra di Handanovic. Icardi purtroppo per gli interisti in serata no tra errori, anticipi della difesa. Il 2-0 è di Berardi al 72esimo, che supera Handanovic con una vera assassinata passata all'incrocio dai 20 metri. Rafinha invece all'80esimo rianima lo stadio con una conclusione veramente da biliardo, visto che prende il palo dalla sinistra dell'area, una palla che praticamente passa tra una selva di gambe. Non basta, perché appunto il portiere del Sassuolo si oppone a tutti i tentativi interisti, soprattutto uno specifico di Eder nel finale. La tensione sale, c'è un accenno di rissa che accompagna l'uscita dal campo di Lemos. I raccattapalle anche loro vanno in agitazione nel finale per far riprendere l'azione, mettono tre palloni in campo contemporaneamente, tutto questo nei sei minuti di recupero che non bastano appunto per l'Inter per riuscire ad agguantare il pareggio. Luciano Spalletti alla fine della gara cerca di difendere la prestazione della sua squadra, ascoltiamolo.
Da un punto di vista di ordine non siamo stati lucidissimi, non siamo stati puliti nelle scelte da fare, però sotto l'aspetto del cuore e delle gambe abbiamo fatto tante cose, tanta roba e ci siamo anche creati presupposti molto importanti che diventa difficile poi andarli a citare perché hai perso, però la squadra ha tentato di fare molte cose.
Questo era Luciano Spalletti, almeno ci hanno provato. E all'Inter dopo questo disastro rimaneva soltanto una possibilità, cioè la mancata vittoria dei biancocelesti della Lazio in Calabria, e soltanto di fronte a questa eventualità un successo proprio all'Olimpico all'ultima giornata garantirebbe la qualificazione in Champions League per i nerazzurri.
E infatti la Lazio però, abbiamo visto, ha sprecato questa possibilità, anzi ha rischiato di perdere, ha pareggiato 2-2 in trasferta a Crotone, rischiando appunto anche lei, come l'Inter, la disfatta contro una squadra che in teoria, in base alla classifica, non dovrebbe darti preoccupazioni. Poteva essere la giornata decisiva per la salvezza del Crotone e la qualificazione della Champions della Lazio. Invece com'è andata, Carlo?
Invece appunto abbiamo questa posta in palio così alta e finisce che ci si accontenta 2-2 allo Shida. Lulic al 17esimo si conquista il fallo da rigore grazie a un pestone di Ceccherini, trasforma il penalty, Lazio a questo punto in Champions League. Il Crotone invece inizia a spingere e al 28esimo Martella discende sulla sinistra, cross perfetto per lo stacco di testa di Simi, centravanti nigeriano, che segna la sua settima rete in campionato. La ripresa inizia bene per la Lazio con una traversa di Caicedo, però al 61esimo quasi dal nulla arriva il sorpasso del Crotone, Stracoscia non esce dopo una punizione di Barberis, Ceccherini firma il 2-1 anticipando, bruciando Milinkovic-Savic. Il finale è tutto biancoceleste, Milinkovic trova il 2-2 appunto dopo un tocco di De Vrij. Sempre Milinkovic si divora il 3-2 sempre di testa su traversone di Lulic. Forcing finale della Lazio non porta al gol qualificazione, si rimanda tutto all'ultima giornata. Come detto, allora, domenica la Lazio avrà 2 risultati su 3 in casa contro l'Inter, questo per difendere il quarto posto, ed è un po', come hai detto tu Marco, un regalo quello che la Lazio ha fatto all'Inter. Il Crotone invece adesso è a pari punti con la Spal, 35 punti, deve fare una vera e propria impresa al San Paolo contro il Napoli, Napoli che non ha più nulla da chiedere se non il record di punti. Potrebbe però non bastare perché la Spal, che riceverà una Samp anch'essa senza obiettivi, è in vantaggio negli scontri diretti. Ascoltiamo Walter Zenga al termine della partita.
Noi continuiamo la nostra strada, siamo convinti di salvarci e faremo di tutto domenica a Napoli per far che questo accada.
Il Crotone ha pareggiato con la Lazio, le altre hanno vinto. Come giudica questi risultati, quelli che arrivano dagli altri campi?
Noi abbiamo giocato con la Lazio una grande partita. Abbiamo fatto una partita di grandissimo spessore contro una squadra di levatura internazionale, quindi siamo contenti di quello che abbiamo fatto e abbiamo il rammarico solo di quell'azione di Rodien col salvataggio sulla linea, che sennò la partita andava 3-1 e probabilmente sarebbe stata differente.
Dopo il vantaggio di Ceccherini, comunque la squadra è sembrata avere un calo, è d'accordo con questo?
Assolutamente no, assolutamente no.
Carlo, un campionato di calcio, quello italiano, aperto come non mai quest'anno. La Juventus lo ha conquistato matematicamente alla penultima giornata e di fatto solo la scorsa, mentre la lotta per la Champions, l'Europa League e la salvezza si concluderà soltanto negli ultimi 90 minuti. Abbiamo visto, come detto, la Champions e passiamo al duello per il sesto posto. Il pareggio tra il Milan e l'Atalanta che consegna alla squadra di Gattuso la certezza dell'Europa e a Gasperini quasi. Resta da vedere in quale ordine.
È proprio quello il punto, quale ordine? Allora, il sesto posto, diretto settimo con i preliminari, bisognerà aspettare appunto per stabilire le partite della prossima e ultima giornata, cioè Milan-Fiorentina e Cagliari-Atalanta. Tra l'altro queste due squadre, Milan e Atalanta, sono scese in campo sapendo cosa aveva già fatto la Fiorentina, che è riuscita nell'impresa di perdere 1-0 in casa contro il Cagliari, Fiorentina che era diretta concorrente per l'Europa League. Gasperini, idolo della folla, era qualificato per questa partita, sostituito in panchina dal vice, la folla lo ha invocato a più riprese perché giustamente lo reputa il responsabile di questa stagione fantastica dei bergamaschi. Il gol del vantaggio per il Milan lo ha firmato Kessié al 60esimo, che non ha esultato vista la sua provenienza ex Atalanta, colpo di tacco suo che innesca Montolivo e lui sempre Kessié indovina un destro nell'angolino. Il controllo del risultato sembra possibile per il Milan, proprio a maggior ragione perché 4 minuti dopo il gol l'Atalanta rimane in 10 per una espulsione. Toloi che fa un fallo su Bonaventura e poi viene espulso per aver applaudito l'arbitro. Un'altra espulsione però rimette in pari la situazione, l'entrata di Montolivo su terreno bagnato su Gomez è pericolosa, espulsione, e Ilicic crossa appunto a 2 minuti, al secondo minuto di recupero, proprio all'ultimissimo, e permette a Masiello di schiacciare di testa il pallone dell'1-1 che Donnarumma non riesce a trattenere, una palla difficile però anche un errore di Donnarumma che evidentemente non si è ripreso dalla finale di Coppa Italia. Ascoltiamo la cronaca, radiocronaca della Rai di questo pareggio in extremis.
Ilicic ha cerchiato, Ilicic rincorso da Kessié, si libera del pallone servendo sulla destra Tepor, si ferma l'olandese, scambio con Ilicic, Ilicic col mancino fa effetto al cross, insidioso, colpo di testa e la palla in rete, Masiello pareggiato al 47esimo sull'assist di Ilicic, colpo di testa con Donnarumma che era riuscito ad intervenire sul pallone ma non ce l'ha fatta a respingerlo dalla porta, pallone che si è insaccato, è il solito Masiello, l'uomo della provvidenza per l'Atalanta che ha pareggiato le sorti dell'incontro. Masiello, quarto gol per lui in campionato al 47esimo minuto, 1-1 tra Atalanta e Milan.
Insomma, anche in questo caso errore di Donnarumma. Poi in sala stampa Gattuso ha detto: non prendetevela con lui, a 19 anni anche Buffon alla sua età qualche errore l'ha fatto.
Eh sì, anche se magari in circostanze così cruciali, chiaramente poi sapendo che Donnarumma ha firmato un contratto di non vogliamo neanche dire quanti milioni di euro, chiaramente sono notizie che risaltano più di un portiere con meno fama e meno notorietà e meno soldi.
Oltretutto Donnarumma viene considerato la più grande possibilità del Milan di fare cassa quest'anno, vendendolo a una grande europea per poi rafforzarsi in attacco e in altre fasi. Questi errori probabilmente non influiscono certo positivamente sul listino prezzi, diciamo così, potenziale.
Ecco, era la possibilità
portiere
per fare cassa probabilmente qualche mese fa, adesso forse molta meno cassa. Senti, velocemente, guardiamo la Fiorentina che, come dicevamo, butta via questa opportunità proprio al Franchi con un Cagliari perfetto, la Fiorentina che subisce la pressione, una partita che è stata dedicata a Davide Astori, il giocatore della Fiorentina ex Cagliari che è morto il 4 marzo scorso. I Leoni di Pioli in realtà non riescono a costruire nemmeno una palla gol in 90 minuti ai quali vanno aggiunti 6 di recupero. Il gol del Cagliari arriva su punizione al 37esimo e il colpo di testa di Pavoletti descrive proprio la situazione, visto che il portiere Sportiello non si muove di mezzo millimetro e la difesa si perde l'attaccante senza problemi. I giocatori del Cagliari sorridono, applaudono i 400 tifosi che li hanno seguiti fino a Firenze, e appunto una grandissima partita e la Fiorentina ha soltanto da recriminare, però non è finita qua.
Bene, a questo punto io direi che possiamo anche parlare della situazione in zona salvezza.
Esatto, allora Benevento e Verona, come sappiamo tutti, già retrocesse. La bagarre in realtà riguarda 5 squadre per l'ultimo posto. Benevento, allora, saluta la Serie A con una vittoria sul Genoa, fa morale, permette di rendere la distanza dalla penultima meno umiliante. La rete del vantaggio all'87esimo di Cheikh Diabaté. Il Verona invece ha mollato, regala 3 punti pesanti all'Udinese in chiave salvezza, e dopo 3 mesi e mezzo addirittura l'Udinese torna a vincere in campionato, non succedeva dal 28 gennaio scorso. Rete decisiva che arriva dopo 20 minuti grazie a Barak. I friulani salgono così a quota 37 in classifica, più 2 sulle terzultime Spal e Crotone. Spal invece, che esce sconfitta dalla trasferta di Torino, è agganciata a quota 35 dal Crotone, appunto, che ha pareggiato 2-2 con la Lazio. L'1-2 di Belotti e De Silvestri nella seconda metà della ripresa ribalta la partita e appunto permette al Toro di vincere. I ferraresi in realtà per 3/4 di gara ci avevano veramente creduto grazie al gol al 22esimo del primo tempo di Grassi. Nella ripresa la Spal cala e a 3 minuti dalla fine De Silvestri si inserisce su assist di Belotti e segna il gol della vittoria granata. Discorso salvezza quindi per la Spal rinviato alla prossima settimana. Quasi salvo, ma non matematicamente, il Chievo, che vince a Bologna 2-1 in rimonta. Simone Verdi al 12esimo su rigore, pareggio con gran gol di Giaccherini al 48esimo e poi Inglese al 60esimo completa la rimonta. Quindi Udinese e Chievo 37, Cagliari 36, Spal e Crotone 35. Il prossimo turno il Napoli ospiterà il Crotone, la Spal invece in casa avrà la Sampdoria, il Cagliari l'Atalanta, l'Udinese il Bologna, il Chievo invece è una partita teoricamente facile contro il Benevento in casa.
E allora chiudiamo per il momento la pagina della Serie A, non chiudiamo quella del calcio perché andiamo a parlare di nazionale italiana. Tra un mese iniziano i mondiali in Russia, ai quali gli azzurri non parteciperanno.
Perché?
Insomma,
perché non parteciperanno?
Se qualcuno se ne fosse accorto.
Complotto!
Complotto. Ma ci sono finalmente almeno delle notizie sul nuovo CT della nazionale, vero Carlo?
Esatto, è ufficiale. Allora, Roberto Mancini e lo Zenit di San Pietroburgo si sono separati ufficialmente. Una notizia che non è nuova, era già nell'aria da qualche giorno, però è stata formalizzata dal club russo, che era legato al tecnico di Iesi con un contratto triennale. Questo contratto, secondo appunto la società, cessa di essere valido da lunedì 14 maggio, quindi nelle prossime ore in Europa. E Mancini, appunto, guidato per l'ultima volta lo Zenit nell'ultima partita di campionato, poi sarà a disposizione della nazionale azzurra. Un'esperienza in Russia di 22 vittorie, appunto l'ultima il 6-0 odierno, poi 13 pareggi e 10 sconfitte in 45 gare ufficiali. Parliamo di cifre, allora, si parla di un biennale da 2 milioni di euro all'anno, opzione di rinnovo fino al 2022, esordio per Mancini il 28 maggio a San Gallo contro l'Arabia Saudita e poi il 1 giugno la Francia a Nizza, il giorno dopo, 3 giorni dopo invece il 4 a Torino contro l'Olanda, insomma subito con 2 partite di lusso che saranno ottime per gli altri per allenarsi per i mondiali.
Dicci la tua, segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.